Leggiamo questa mattina il testo di Luca, capitolo 10, dal versetto 25 al versetto 37. Luca 10, da 25 a 37. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai». Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno». Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va e fa anche tu la stessa cosa». Il brano che abbiamo letto ci presenta la parabola che conosciamo come parabola del buon samaritano, un racconto che è conosciuto anche fra coloro che di solito non leggono la parola di Dio, tanto è vero che il termine buon samaritano lo si può sentire spesso riferito a chi in genere si occupa di persone che sono nel bisogno. Leggendo il testo di Luca, dobbiamo però noi essere coscienti del privilegio che abbiamo nell'ascoltare questo racconto direttamente come parola di Dio. E allo stesso tempo dobbiamo anche riflettere sugli insegnamenti che si vogliono trasmettere. Perché con questo suo intervento Gesù non voleva limitarsi ad insegnare ad avere cura delle persone bisognose. Come vedremo, questo insegnamento è stato dato per rispondere a precise domande che non si limitano all'aspetto sociale dell'aiuto ai bisognosi. Addirittura la domanda iniziale è importante per ogni essere umano e ognuno dovrebbe cercare o sapere la risposta. Fra i Vangeli questa parabola è raccontata solo in questo Vangelo di Luca. La sua interpretazione deve essere quindi accurata per evitare anche di attribuire un eccessivo significato allegorico oppure dare un significato troppo semplicistico o superficiale. Anche se questa parabola è conosciuta e di conseguenza anche noi potremmo pensare di sapere già, conoscere già il significato, è opportuno comunque approfondire quello che essa ci vuole comunicare. Per una corretta comprensione degli insegnamenti che riceviamo da Gesù, dobbiamo quindi tenere ben presenti le 2 domande che abbiamo trovato in questo testo, che abbiamo letto i versetti 25 e 29, domande che ora rivedremo insieme mentre cerchiamo di analizzare e approfondire il testo. Vediamo innanzitutto che Gesù viene messo alla prova. Gesù viene messo alla prova, versetto 25. E questo versetto iniziale riporta la domanda da cui deriva poi tutto l'insegnamento di Gesù. E la domanda è: cosa devo fare per avere la vita eterna? Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È una domanda importante. E grazie all'insegnamento trasmesso da Gesù possiamo ricevere una spiegazione, una risposta a questa domanda. Il testo ci presenta un uomo con conoscenze e competenze dei dettagli della legge giudaica, un dottore della legge, che mette alla prova Gesù. Questo voler mettere alla prova molto probabilmente indica anche un atteggiamento ostile nei confronti di Gesù, perché questo dottore della legge sembra che in realtà voglia solo mettere in difficoltà Gesù. Notiamo la sua richiesta in merito a una presunta capacità umana, o meglio, nel modo di formulare la sua richiesta, rivela una presunta capacità umana nel raggiungere la vita eterna. Lui chiede qualcosa in merito a questo soggetto della vita eterna e pone la domanda presupponendo però di essere lui in grado di compiere qualcosa, di essere abile nel compiere determinate azioni. Infatti, cosa chiede? Chiede cosa devo fare. L'aspetto del fare qualcosa per ottenere la vita eterna faceva parte dell'insegnamento della tradizione ebraica in merito proprio a questo argomento. Gli esperti della legge, quindi i dottori della legge, arrivavano a una conclusione e la risposta a questa conclusione la trovavano nella lettura del Salmo 34, dove è scritto nei versetti 12 a 14: chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Citato in modo superficiale, questo salmo sembra trasmettere l'insegnamento che facendo determinate cose, cioè trattenere la lingua da parole bugiarde, allontanarsi dal male e cercare la pace, facendo queste cose appunto si ottenga una vita fatta di lunghi giorni, una vita eterna. E così questo era l'insegnamento presente ai tempi di Gesù. E quindi a Gesù viene fatta la domanda: cosa devo fare? È un po' come se il dottore della legge chiedesse conferma che quello che veniva insegnato fosse corretto. È corretto fare queste cose per avere la vita eterna? Ma sempre nel Salmo 34, il versetto subito dopo, il versetto 15, dice: gli occhi del Signore sono sui giusti. Gli occhi del Signore sono sui giusti. Quindi non chi fa certe cose è degno di stare davanti al Signore, ma solo chi è giusto. Non si tratta di qualcosa che si fa, ma di qualcosa che si è. Gli occhi del Signore non sono su chi fa delle belle cose, ma sono sui giusti. Quindi, per poter stare sotto lo sguardo e alla presenza del Signore, e quindi per poter godere della vita eterna, non bisogna fare qualcosa, ma bisogna essere giusti. Dobbiamo essere giusti. Romani 3:10, citando un altro salmo, dice che non c'è nessun giusto, neppure uno. Quindi la vita eterna per noi esseri umani non è raggiungibile, non tramite le nostre capacità o tramite i nostri meriti o tramite cose che possiamo fare, ma solo se siamo giusti davanti a Dio. E questo non si ottiene facendo determinate cose, per il semplice motivo che non siamo in grado di farle. Non si ottiene cercando di essere diversi, perché la nostra natura peccaminosa non ci permette di essere diversi. Essere giusti si ottiene solo ricevendo la grazia di Dio, la salvezza, tramite l'opera perfetta e completa compiuta da Cristo. Solo grazie al sacrificio e al sangue di Gesù che copre il nostro peccato, gli occhi del Signore sono sui giusti, cioè sono su di noi o su tutti coloro che hanno creduto all'opera di Cristo. Incredibilmente noi siamo visti giusti da Dio. Gli occhi di Dio sono su di noi perché noi siamo giusti e questo per noi è incredibile. ma è così grazie all'opera di Cristo. Ed è per questo che noi abbiamo la certezza di che un giorno vivremo lunghi giorni alla sua presenza, non per i nostri meriti, ma per l'opera che il Signore Gesù Cristo ha compiuto. Così, chiunque crede nella persona e nell'opera di Cristo non si trova nella condizione in cui si trovava quel dottore della legge che inseguiva la vita eterna con le proprie capacità e con le proprie azioni. Versetto 26. Gesù asseconda il dottore della legge, perché se questo è dottore della legge e così esperto, se ne conosce i dettagli, allora sa che è a questa legge che bisogna andare. E la legge stessa può dargli la risposta. Anzi, Dio ha dato la legge proprio per far capire al suo popolo, ma anche a tutti noi, in che modo è possibile avere la vita eterna. Perché la legge di Mosè prevede che i nostri giorni sulla terra possano essere prolungati. Però bisogna seguirla in ogni punto e non mancarne neanche uno. Mai. Ogni giorno della nostra vita. Cosa che noi umanamente non riusciamo a fare. Gesù in questo momento vuole portare il dottore della legge, tutti coloro che lo stanno ascoltando, a riflettere su questo. Tutti devono arrivare a capire qual è il senso della legge, perché è stata data la legge, cosa serve la legge. Un commentatore scrive: la legge non fu istituita per salvare dal peccato, bensì per far acquistare la consapevolezza dell'esistenza del peccato. La legge non fu istituita per salvare dal peccato, bensì per far acquistare la consapevolezza dell'esistenza del peccato. Il problema dei contemporanei di Gesù era che non avevano compreso il motivo per cui era stata data la legge. La legge non salva, ma serve per portarci alla salvezza. L'Apostolo Paolo scrive: così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Galati 3:24. La legge non ci salva, ma ci conduce a Cristo. In Cristo noi siamo giustificati, resi giusti, resi adatti alla presenza di Dio. Lui ci può guardare adesso. Quindi torniamo a quello che abbiamo detto prima. Grazie all'opera di Cristo siamo giustificati per fede e ora gli occhi del Signore sono su di noi, sono sui giusti, su tutti coloro che credono. Così è importante vedere come Gesù vuole portare il dottore della legge e i suoi ascoltatori, quindi tutti noi, a capire bene il motivo per cui esiste la legge. Versetto 27. Il dottore della legge risponde. E con questa sua risposta il dottore della legge dimostra di conoscere la legge. E conosce anche il suo punto cruciale. Relativamente all'amore per il prossimo, o il prossimo vuol dire il proprio vicino, viene citato il punto fondamentale: il prossimo, il nostro vicino, va amato come se stessi. E questa risposta dimostra come sia necessario un impegno per adempiere la legge, perché non si tratta solo di conoscere delle informazioni, di avere una conoscenza teorica, ma bisogna praticare qualcosa. Si tratta di amare, amare il Signore e amare il prossimo. La parabola che poi verrà raccontata da Gesù spiegherà come questo amore non è fatto di parole, ma fatto di opere, di atti pratici. Il problema è che adempiere queste richieste non è possibile per noi uomini. Questo aspetto deve essere così affrontato dopo la risposta di Gesù, risposta che troviamo nel versetto 28. Quindi il dottore della legge risponde correttamente. E poi abbiamo al versetto 28 le parole di Gesù. Gesù dichiara che questa risposta data è corretta, è esatta. Ha risposto esattamente. Non solo, Gesù dichiara anche che adempiere questi aspetti della legge, proprio come dice la legge, avrebbero avuto come conseguenza la vita. Fai questo e vivrai. Ma aver dato questa risposta non significa che il dottore della legge abbia capito il significato della legge. Non solo. A quel tempo molti farisei avevano la convinzione che la legge fosse una sorta di contratto che loro avevano stipulato con Dio e cercavano quindi di osservare nel modo più scrupoloso possibile la legge e che facendo questo potessero guadagnare la vita eterna. Ma le parole della risposta di Gesù non avvallano questa loro convinzione. Mi spiego. I farisei ritenevano che osservando la legge, soprattutto in questi punti che sono citati, avrebbero ottenuto la vita eterna. Gesù afferma che osservando questi punti allora si sarebbe ottenuta la vita eterna. Detta così sembra che le cose coincidano. Sembra che Gesù confermi la correttezza di questa convinzione dei farisei. Ma Gesù in realtà sta dicendo un'altra cosa. Sta chiedendo al dottore della legge se si rende conto che nessuno è in grado di compiere quello che viene richiesto. Nessuno è in grado di compiere quello che viene richiesto. Il dottore della legge, come anche tutti i farisei, si rendeva conto che nonostante le belle parole che dicevano, o avendo anche tutte le migliori intenzioni, in realtà non riuscivano ad ubbidire a questi punti della legge. Infatti, con la domanda che troviamo al versetto dopo, lui conferma tutto questo, che si rendeva conto che non stava adempiendo tutti i punti, non stava adempiendo quei punti che aveva appena citato. Versetto 29, il dottore della legge cerca di giustificarsi. Pone un'altra domanda a Gesù per distogliere l'attenzione dal punto cruciale. Lui si rendeva conto che non amava il prossimo come se stesso ed essendo mancante cercava di deviare il ragionamento per portarlo da un'altra parte. Quindi il dottore della legge affermava che amava Dio, ma rendendosi conto che non stava amando il prossimo come se stesso, sposta il limite della legge che prevedeva l'amore per Dio e per il prossimo. E lui elimina la parte che riguarda l'amore per il prossimo. Si giustifica e con la sua domanda sembra affermare: io non lo posso amare il prossimo come me stesso, perché non so chi è. Infatti, cosa chiede? Chi è il mio prossimo? Come se dicesse: io non lo conosco. Quindi, se devo amare Dio con tutto il mio cuore e il mio prossimo come me stesso, ma il prossimo non lo conosco, amo Dio, ho compiuto la legge. Per questo motivo chiede a Gesù di spiegare chi è questo prossimo. E abbiamo la risposta di Gesù, versetti da 30 a 35, abbiamo la parabola che viene raccontata. Ricordiamo che per definizione una parabola ha un insegnamento principale e può avere anche delle applicazioni. Bisogna quindi fare attenzione a non cercare troppi insegnamenti dai particolari riportati dalla parabola stessa. Noi dobbiamo ascoltare e comprendere questa parabola nello stesso modo in cui l'hanno ascoltata e compresa le persone in quel momento. L'insegnamento principale che Gesù sta comunicando riguarda l'errata comprensione di chi è il prossimo da parte del dottore della legge. E lo scopo di Gesù nel raccontare questa parabola è quella di dare una risposta alla domanda iniziale, cioè cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Il dottore della legge vedeva il prossimo da amare in modo passivo, cioè voleva sapere chi è questo prossimo, in modo che se so chi è posso adempiere a quello che mi viene chiesto, lo posso amare. Lo scopo di Gesù è quello di dimostrare che è invece è il dottore della legge che deve diventare il prossimo per tutti quelli che sono intorno a lui. Quindi non deve chiedere chi è il mio prossimo, ma deve chiedersi di chi io sono il prossimo. Gesù con questa parabola spiega ciò che il dottore della legge deve essere. Non deve limitarsi a sapere chi è il suo prossimo, ma deve diventare il prossimo di qualcuno. Gesù presenta così la parabola con i suoi personaggi che servono per aiutarci a capire in che modo anche noi possiamo diventare il prossimo degli altri, di qualcun altro. E vengono presentati vari personaggi, perché chi sta ascoltando Gesù, mentre racconta questa parabola, attribuisce a ogni personaggio che viene presentato un significato. Il primo personaggio è un uomo di cui non si cita la provenienza, ma sicuramente, probabilmente, era un giudeo, visto che siamo nel territorio della Giudea, fra Gerusalemme e Gerico. Uomo che viene assalito e lasciato mezzo morto in mezzo alla strada. Se la parabola terminasse qui, allora tutti quanti che ascoltavano e noi oggi giungeremo alla conclusione che il nostro prossimo è il malcapitato che ci troviamo davanti. Tutte le persone che sono nel bisogno sono il nostro prossimo. Ma non è questa la conclusione a cui vuole arrivare Gesù. Così Gesù prosegue, presenta altri due personaggi, un sacerdote e un levita, quindi dei religiosi. Quindi religiosi che seguono le regole. Infatti provengono da Gerusalemme, sicuramente erano andati a compiere qualcosa di particolare per essere obbedienti alle regole. Religiosi che esteriormente potevano essere visti come rispettosi della legge, ma ne avevano mancato un punto. La misericordia. Gesù lo dice a Matteo 23:23. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Arrivati a questo punto, gli ascoltatori della parabola possono dire di non aver sentito ancora niente di particolare, nulla di nuovo, perché il popolo sapeva bene che tipo di personaggi erano i religiosi. Parlavano bene e praticavano male. Sempre in Matteo 23 Gesù dice: fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Così coloro che ascoltano la parabola, arrivati a questo punto, sono pronti all'arrivo di un nuovo, alla presentazione di un nuovo personaggio, perché finora non hanno avuto una risposta su chi sia il prossimo da amare. Un personaggio che quindi avrebbe dovuto essere una persona a questo punto diversa dalle due precedenti, quindi un non religioso. Un personaggio che si sarebbe contrapposto ai religiosi, che si sarebbe comportato in un modo diverso, che sicuramente sarebbe intervenuto per curare il malcapitato. E questo personaggio arriva, Gesù lo presenta. Però è una persona che non è la persona che tutti si aspettavano. È una persona che va al di fuori degli schemi, perché non è una persona, fra virgolette, normale. Ma si tratta di un odiato e disprezzato samaritano, perché sarà un odiato e disprezzato samaritano che si prenderà cura di un malcapitato giudeo. Il samaritano diventa protagonista della parabola. Per spiegare il concetto di prossimo, non si deve guardare a chi deve essere oggetto delle cure, cioè in questo caso il malcapitato, ma al soggetto che deve curare chi è nel bisogno. Perché il prossimo non esiste solo in caso di necessità. Se io devo essere il prossimo degli altri, lo devo essere in ogni momento. Essere il prossimo degli altri, indipendentemente dal sentimento che ci può essere nei nostri confronti, significa anche avere un impegno che non è di poco conto. notiamo come il samaritano ha agito in modo pratico. Nei versetti 33 e 35 sono elencati i sentimenti e le azioni che questa persona ha compiuto. Cos'è scritto? Ha avuto pietà? Si è avvicinato? Probabilmente ha usato pezzi dei suoi vestiti per fare delle bende? Ha lenito le ferite con il suo olio? Ha disinfettato le ferite con il suo vino? Ha caricato il bisognoso sulla sua cavalcatura? Lo ha portato in un luogo dove potesse essere curato? Ha tirato fuori i soldi necessari? Ha dedicato il suo tempo a quella persona? Così riceviamo da queste parole di Gesù uno stimolo a non essere passivi nel cercare di capire chi è il prossimo che eventualmente dobbiamo aiutare, ma a essere attivi nell'essere pronti a diventare il prossimo di coloro che dovessero essere nel bisogno e comunque di ogni persona che abbiamo vicino a noi. Amare il prossimo come se stessi significa per noi essere pronti ad applicare quell'elenco di cose alle persone che ci sono vicine. Versetti 36 e 37. Gesù rivolge così la domanda finale al dottore della legge, per arrivare così a rispondere alla domanda iniziale. La domanda da cui si era partiti era: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E ora Gesù finalmente risponde. E cosa dice? Va e fa anche tu la stessa cosa. Fare cosa? Amare Dio, amare il prossimo, essendo il prossimo degli altri. Perché è solo attraverso un impegno nell'amare che si può comprendere l'amore che Dio ha avuto per noi. E noi possiamo amare solo perché siamo stati rigenerati e salvati dall'opera che il Signore ha compiuto per noi. Amare Dio e chi è intorno a noi è la conseguenza dell'essere diventati una nuova creatura. E si diventa una nuova creatura quando si crede in Gesù come Signore e Salvatore. Quando manifestiamo amore per il Signore, allora stiamo dimostrando che siamo stati trasformati da Dio e che un giorno saremo nella vita eterna, per sempre alla sua presenza. Noi non ereditiamo la vita eterna perché siamo capaci di amare Dio e il prossimo, ma amiamo Dio e il prossimo perché abbiamo ricevuto la vita eterna, perché abbiamo creduto all'opera di salvezza che il Signore Gesù ha compiuto. Facciamo qualche considerazione anche su questo dottore della legge, che possiamo definire una persona non sincera, una persona non sincera. Questo dottore della legge si pone di fronte a Gesù, ma dalle sue domande si può capire come il suo scopo era mettere in difficoltà Gesù, non tanto ricevere una risposta che lo avrebbe poi di conseguenza impegnato. Questa mancanza di limpidezza la possiamo notare da come l'evangelista Luca spiega il tono della domanda, o delle due domande. Infatti con la prima domanda è specificato che si alzò per metterlo alla prova, e con la seconda domanda è scritto che controbatte a Gesù volendo giustificarsi. Al tempo di Gesù c'era chi si rivolgeva a lui, come anche ai discepoli, in modo sincero e gli chiedeva: cosa devo fare? Le persone non sincere invece si presentavano al contrario ritenendo di aver già fatto qualcosa e che quel qualcosa fosse già sufficiente per sentirsi a posto. Queste persone non sincere affrontavano Gesù perché lo volevano mettere in difficoltà, giustificando il proprio comportamento, affermando di fatto: noi siamo già a posto. Giustificarsi significa affermare di essere giusti in ciò che si fa, significa affermare che non vi è necessità di un cambiamento. Questo è un problema anche oggi. L'uomo oggi, come allora, difficilmente ammette di essere mancante. Così Gesù con la sua risposta scende al livello del dottore della legge per farlo riflettere su alcune cose. La legge non può salvare, ma solo credendo in Dio Solo credendo in Gesù come personale salvatore si può essere salvati. A questo punto e solo in questo modo si può realmente realizzare l'ubbidienza ai due comandamenti che riassumono tutta la legge, cioè amare il Signore e amare il prossimo. L'amore che noi manifestiamo è una dimostrazione visibile del fatto che abbiamo creduto. L'amore che noi manifestiamo dimostra che siamo eredi della vita eterna. Oggi ci sono persone che ritengono di essere a posto perché dicono che non hanno mai fatto male a nessuno. Il Signore invece ci esorta ad arrenderci a Lui e ad amarlo con tutto noi stessi per poter ereditare la vita eterna, non per nostri meriti o capacità, ma grazie alla Sua opera. Quindi quello che abbiamo considerato oggi ci impegna. Ci impegna non tanto a sapere una serie di cose, ma a riconoscere la nostra insufficienza e incapacità di fare il bene davanti a Dio. Dobbiamo riconoscere che se siamo considerati giusti, è solo grazie all'opera che il Signore Gesù ha compiuto per noi. Abbiamo ricordato che dobbiamo essere pronti ad amare o ad essere il prossimo di chiunque è intorno a noi. Abbiamo ricordato l'importanza di essere sinceri davanti a Dio, riconoscendo la nostra insufficienza, la nostra incapacità nel fare il bene, e allo stesso tempo siamo chiamati a impegnarci di fronte a coloro che sono intorno a noi. Che il Signore ci guidi quindi ad essere il prossimo di coloro che incontriamo nel nostro cammino.